ringrazio la fraternità monastica di questo invito, anzi prima li ringrazio perché ci sono. Per me la presenza di monasteri è fondamentale per la mia vita e quindi sono molto grato che ce ne sia una qui, vicino a dove abito, anche se l'ho ancora frequentata poco, ammetto, sono venuto una volta sola, ma per la mia storia i monasteri sono stati fondamentali e continuo ad essere. E quindi credo anche per ciascuno di voi, o molti di voi che presumo a volte o spesso frequentate questo luogo. E quindi davvero un grande grazie per questa, perché ci sono, perché ci siete. Un grazie particolare perché vi prendete cura dei miei diaconi, e quindi un doppio grazie. E quindi con tutti questi grazie in cuore non potevo dir di no oggi, quando mi ha telefonato ho detto come faccio a dir di no, è come se uno ti fa 5-6 regali, poi te ne chiede uno, dici, è normale. Per di più a parlare d'amore, beh dai, bello, molto interessante. Quindi grazie. Voi sapete che una delle questioni difficili quando si parla di qualunque tema umano, cioè della vita, qualunque tema concreto della vita, mangiare, lavorare, amare, soffrire, gioire, far festa, morire, insomma che sono i temi di cui è intrisa la nostra vita è fatta di queste cose, ed è l'unica cosa seria che abbiamo, la vita. E quando si parla di cose umane nel mondo moderno, è complicato capire che c'entra Dio. Sapete, proprio ieri facevo un matrimonio, e come sempre c'è da aspettare un po' la sposa che arrivi, insomma 10-15 minuti, è normale. E allora eravamo lì sul sagrato, ed eravamo sul sagrato di una piazza. E sulla piazza c'erano almeno due bar, forse tre, non ricordo bene, ma due bar c'erano, c'era gente seduta al bar, che stava lì e aveva capito che era arrivato lo sposo, quindi si aspettava la sposa. Probabilmente non sapevano chi fosse, perché non era di quel paese, e anch'io ero lì che parlavo con i parenti, conosco bene. E mentre ero lì che parlavo con loro, guardavo questi che bevevano una Coca-Cola o si mangiavano un gelato e provavo a immaginare cosa pensassero. Ho detto, chissà cosa pensano? Beh, sicuramente avranno pensato, chi è che si sposa? Ma da dove viene? Chissà come sarà la sposa? Poi quando è arrivata la sposa, dicevo, come è ben vestita? Insomma, tutti i soliti pensieri che si pensano. Ma io sono convinto, anche se non sono andato a intervistarli, ma io sono convinto, convintissimo, che tra tutta quella gente che era lì, beh, sicuramente almeno uno si sarà detto, ma che c'entra Dio con quell'amore di quei due? Ma perché ci vanno in chiesa quei due a sposarsi ancora nel 2018? L'amore è una cosa così intima, personale, così mia, che c'entra Dio? Eh già, interessante. Perché questa è la grande domanda che noi abbiamo appena usciamo da quella porta e torniamo a casa. Andiamo in ufficio, andiamo in officina, andiamo nel negozio, andiamo a fare la spesa, andiamo a portare i figli a scuola, andiamo a vedere i nipoti. La domanda è sempre quella oggi, forte, battente, per noi credenti. E la domanda è, ma che c'entra Dio con la tua vita? Quella vita la te la devi vivere te, no? Sei te che domani vai in ufficio, o vai a guardare i nipoti, o vai a fare la spesa, e mica ci va Dio. Sei te che cerchi di amare, fatichi, fallisci, ripigli, riparti, soffri, piangi, e mica Dio. Il mondo moderno ci dice, cari cristiani, che c'entra Dio? Me lo spieghi? Credo, non so se siete d'accordo, ma questa è la gran domanda, E allora noi cristiani in genere rispondiamo in due modi. Uno, senza dirlo così, ma in realtà poi lo diciamo, Dio non c'entra niente, è un'altra roba, e allora ritagliamo spazi assolutamente spirituali, ma che non sono spirituali, sono semplicemente astratti. Un sacco di cristiani si ricavano spazi astratti, dove trovano Dio, ma che un Dio fumoso, lontano, e poi torna con quel brutta cosa che è la vita. Ma che tristezza. No, penso non sia il vostro modo, conoscendo un po' chi sono la fraternità che abita qui, non è questo il modo, ma ci sono alcuni che presentano così il nostro Dio. E invece ci sono altri che provano come possono a veder Dio all'opera in ogni istante del vivere, o perlomeno a crederci che in ogni istante del nostro vivere Dio è lì all'opera. E allora fanno tante cose, per esempio vanno a messa, mica per scappare un po' dal brutto mondo cattivo, no no, solo per andare un po' a bagnomaria con Dio, a sentirne la sua parola, a rinascere e ritrovarlo fuori, perché Dio è sempre là dove tu vivi. Bene, questo credo è ciò che vogliamo fare anche quest'oggi. Io vorrei provare con voi, balbettando, perché sapete, quando si parla di vita e si parla di fede, noi balbettiamo qualcosa e cerchiamo di lasciare che parli Lui, come giustamente ha detto prima. Ha detto, siamo qui perché Dio dica una parola a ciascuno di voi. La dirà nei modi più strani, magari la dirà quando io finalmente smetterò di parlare, può darsi. Magari per qualcuno la dirà tramite le mie parole, per altri magari in modo più forte la dirà nel rito, nella celebrazione. Noi tutti ci proviamo a lasciar parlare Lui. E io farò in questo modo, proverò balbettando, a prendere un po' in mano la nostra vita, i nostri affetti, le nostre relazioni, terrò presente le coppie per chi è coppia, gli altri, insomma, la capacità di amare, il dovere di amare, la forza dell'amore, cercando di prendere un po' le fatiche del nostro mondo in questo tema e poi provando ad aprire a una pagina amorosa del Vangelo. E poi chiuderò lì, sperando che questo aiuti a far vedere quanto c'entra Dio nelle nostre relazioni quotidiane. Ok? Se per voi va bene, dite sì. Se non va bene, non dite niente, perché ormai è deciso. Bene, allora, lo faremo andando pian pianino verso questa pagina. Voi sapete, ci sono tanti modi di leggere una pagina di Vangelo. Oggi, periodo estivo, con questo caldo, ho pensato di usare questo metodo. Ci andiamo pian piano verso, e poi la leggiamo e parlerà quasi da sé. Ci sono anche altri modi, che sono quelli di prenderla, sbriciolarla, ma quest'oggi la facciamo così. Ci andiamo pian piano verso, grattando nella vita e facendo sì che la vita urli quasi che venga un Dio qui a parlarci. E poi leggeremo quella pagina e diremo ancora due parole, che credo, spero, che questo ci aiuterà a cogliere quanto c'entra Dio con le nostre relazioni. E dunque lo faremo un po' in questo modo, avete dei fogli in mano, non pensavo fosse così tanti, ammetto, io non ho fatto abbastanza fotocopie, ma nelle fogli che avete in mano, in uno c'è un testo di una canzone, chi non ce l'ha non è fondamentale, la sentiamo, nell'altro c'è un po' una traccia di quello che io andrò dicendo. E poi qualcuno dovrebbe avere anche un quadretto di un quadro, e qualcuno ce l'ha sul foglio, qualcuno c'ha proprio il quadrettino, sono uguali tanto, chi c'ha il foglio lo guarda sul foglio, e chi ha il quadrettino lo guarda sul quadrettino. Credo che facendo così tutti dovreste averlo, perché mettendo foglio e quadretto alla fine, ecco, perfetto. Bene, allora partiamo da una canzone e da due quadri, poi leggeremo un testo e poi arriveremo alla parola di Dio. Ok? Partiamo dalla canzone. La canzone è una canzone di un cantante emergente, è un bravo cantante, proprio di quest'anno, l'album ha 3 mesi, cantante si chiama Maldestro. Sapete, questa canzone mi ha veramente illuminato sul tema di cui mi è stato chiesto di parlare, perché questa canzone dice così nel ritornello: abbi cura di te, abbi cura di te, abbi cura di te. Martellante, abbi cura di te, abbi cura di te, origliando l'amore, origliando l'amore. Fantastico. Cioè, a prima vista sembra la solita canzone moderna che dice ognuno pensa a se stesso, ma che ti stai a dire, sta a pensare agli altri, la relazione è una fatica, ma pensa a te, abbi cura di te, abbi cura di te, abbi cura di te, abbi cura di te. Origliando l'amore, bella questa immagine, origliando l'amore, cioè
il miglior modo di aver cura di te è stare a sentire cosa l'amore ti ispira di fare.
Oramente questa non parla di Dio, ma che bello, noi che l'ascoltiamo in una chiesa, vuol dire abbi cura di te. Sai qual è il miglior modo di aver cura di te? Stai a sentire cosa l'amore per eccellenza, Gesù Cristo crocifisso, ha da dirti, ha da indicarti. Questo è il miglior modo di aver cura di te e delle tue relazioni. Fantastico! Mi pare un bellissimo modo di iniziare. Chi è stanco? Sente sta canzone, poi si può addormentare. E poi solo quello che volevo dire oggi. Ma sarebbe già tantissimo questo. E poi la canzone non parla di amore, cuore, fiore, no? Come in genere parlano, a volte ci vuole anche un po' di romanticismo, e che?
Ma in realtà sentirete la strofa che è potente. Perché la strofa dice, se è così, ama anche le cose che non sono proprio semplicissime. Dice, ama anche l'ufficio dove non è che ci sono proprio tutti i tuoi sogni. Cioè nei posti di lavoro non è che uno dice, ah che bello, è il posto più bello del mondo. Certe volte è una fatica. Ama anche quello. Ama anche i treni che arrivano in ritardo. Ma che bello. Dice, noi i treni che arrivano in ritardo li mangiate di quelle maledizioni. Impara ad amare anche i contrattempi della vita, perché sai, anche negli affetti ci sono tanti di quei contrattempi. Li puoi prendere come un bel modo per mandare a stendere, o come un esercizio amoroso. O come un esercizio amoroso. Dici, difficile, oh, difficilissimo. Però la canzone è molto seria, eh? E poi tante altre cose che sono nel testo sotto mano, ma dice appunto quello, e concluderà dicendo, perché l'amore che dai è l'amore che torna. Che non è detto che torna come vorresti tu, perché a volte tu ami tanto e non torna un bel niente indietro, immediatamente. Ma comunque resta sempre vero che l'amore che dai è l'amore che genera, in qualche modo. Sapete la croce? La croce ci ricorda sempre quello. L'amore che dà sulla croce, a lui immediatamente non gli torna un bel niente. Immediatamente a Gesù Cristo in croce non gli sta tornando indietro, eppure sta dando tutto se stesso. Eppure è l'amore che genera qualcosa. Noi l'ascoltiamo con questo senso profondo ed è veramente molto interessante. L'ascoltiamo.
Ama le foglie che il vento ha raccolto e ammucchiato sui muri, ama le mani che hanno ucciso il rapporto dei tuoi genitori, ama le mani dell'uomo che è stato capace di andare e non tornare più, ama gli armadi dove hai messo a tacere paura e fantasia, tutte le volte che hai finto di avere un magnifico orgasmo. Ama l'ufficio anche se i sogni risiedono altrove, e non pensarci più, è questione di qualche minuto, e arriva il futuro, e abbi cura di te, abbi cura di te, origliando l'amore, abbi cura di tutte le cose. Anche di quelle che fanno dolore, abbi cura di te, abbi cura di te, fino all'ultimo giorno, fino a che questa strada si stringa, senza fare un dolore. Ama l'insonnia che fissa i tuoi occhi dal buio della stanza, per tutti i treni che negli anni hanno avuto una falsa partenza, ama i tuoi errori perché prima o poi torneranno a trovarti, e non pensarci più, è questione di qualche minuto, che arriva il futuro, e abbi cura di te, abbi cura di te, origliando I'm gonna be importa se amare a fatica dei giorni, abbattendo gli studi da forma, perché l'amore che dai è l'amore che sono. Hai cura di te, vogliando l'amore. Hai cura di tutte le cose, perché di quelle che fanno il dolore. Hai cura di te, quando l'ultimo giorno, perché questa strada si spenga.
Bene, ecco, è ciò che vogliamo fare oggi, questo prenderci cura di noi stessi. Siamo qui a dedicare un po' di ore per noi, a noi, a regalarci un po' di tempo, cercando di ascoltare cosa l'amore da dirci, in particolare lo faremo durante la messa. E vorrei che, partendo in questo piccolo percorso che facciamo insieme, provassimo ciascuno di noi a pensare ad alcune persone, almeno una persona con cui abbiamo particolari relazioni, o due. Beh, chi è sposato può pensare al proprio marito, alla propria moglie, gli altri possono pensare a compagno, compagna, possono pensare a amici, figli, nipoti, vicini di casa. Però credo che sia importante, per non sapete parlare d'amore, parlare d'amore, cioè rispetto a quella persona, magari anche una persona con cui fatichiamo, ci può essere anche che abbiamo delle persone, io stesso ho delle persone con cui fatico, ecco, quindi raccogliamo quel viso, quei visi, e poi ragioniamo, partendo da un quadro che è quello che avete lì, perché è un quadro estremamente interessante, ce l'avete sia sul foglio che nel quadretto, sul retro, è un quadro interessante di Dalì, parla di una coppia, come voi vedete in questo quadro, è un quadro interessante, quello in alto, il primo in alto, non solo due silhouette, ma dicono tantissimo, Ce l'avete più o meno? Se riuscite tra tutti a farlo vedere? Bene. Allora, è un quadro estremamente interessante perché appena lo guardate, ciascuno di voi dice, sono una coppia. Beh, fino lì, ci arriviamo. Lo si capisce anche se sono solo dei bordi, eppure lo si capisce. Sapete perché lo si capisce? Perché sono un po' reclinati uno verso l'altro. Uno un po' di meno è l'uomo, l'altro un po' di più è la donna. Beh, già da questo piccolo gesto si capisce che sono diversi, perché di quello di cui parleremo è questo, parlare d'amore vuol dire sempre parlare di rapporto tra diversi, l'altro comunque sia, fosse anche mio fratello, è diverso da me, fosse anche mia moglie, è diversa da me, fosse anche mio marito, è diverso da me, fossero anche i miei figli che ho generato io, sono diversi da me, parlare d'amore vuol dire sempre mettere in conto la diversità, che è una di quelle cose che oggi è così difficile. Chiedete, andate un attimo fino a Pontida, gli chiedete a Salvini, ecco, probabilmente lui sa. Sapete, è una questione molto seria, che non vale se ho fatto la battuta di Salvini, ma vale proprio per il modo di pensare moderno. È così difficile tollerare che qualcuno sia diverso da me. Pensate addirittura amarlo. Eia. Eppure è ciò che, di cui vogliamo trattare quest'oggi. Bene, allora, questo quadro è estremamente interessante perché fa vedere che in qualche modo sono attirati, c'è qualcosa che li attira, li attrae, e sono un po' sbilanciati. Ah, dice un primo carattere molto interessante. Sono un po' sbilanciati. Perché uno per stare ben bilanciato deve stare dritto al baricentro centrale, invece vedete che sono un po' così, no? Dice, ma se ti sporgi ancora poco cadi. Bellissimo! Prima caratteristica dell'amore che ci dice questo dipinto è, per amare bisogna sbilanciarsi. C'è poco da fare. Se stai fermo e calcoli, non ami nessuno. Perché quando hai fatto tutti i tuoi calcoli, non c'è uno che meriti il tuo amore, in modo definitivo.
ti devi sbilanciare un po'. Sbilanciare un po'.
E questo non all'inizio quando conosci la persona.
Sempre ti devi sbilanciare un po'.
Perché se stai sempre a chiedere perché non telefona lui, ha solo da telefonare lui, no?
Lo so che ha solo da telefonare lui.
Alza il telefono, e adesso non si alza più il telefono, adesso si digita, digita e telefono.
E perché non... è chiaro che poi noi lo faremo mille volte di dire sto aspetta un po' vedere.
Ah, voglio un po' vedere. Se mio figlio adesso, voglio un po' vedere.
Ed è giusto ogni tanto. Ma alla fin fine ti devi sbilanciare un po'.
Bisogna che qualcuno si sbilanci perché qualcosa amorevole nasca. Se nessuno si sbilancia non nasce nessuna relazione.
Mai. Sapete, questo è enorme, eh?
Sembra una cosa banale, dici, beh, questo lo sappiamo da quando siamo bambini, lo sappiamo tutti da quando siamo bambini. Eppure ogni relazione sta in piedi se qualcuno si sbilancia. L'ideale è se tutti e due si sbilanciano, non allo stesso modo, ma in qualche modo.
Fantastico.
Vedete, questo quadro è implacabile, eh? In due linee ci dice, questo è un amore. Dici, ma sta dritto. No, no.
Questo è un amore. E accettare di sbilanciarsi un po'.
Siamo davanti a una croce, lo vedremo subito dopo, l'ho sbilanciato per eccellenza, lui, eh?
Esposto, non solo un po' sbilanciato,
ed è interessante che sono sbilanciati ma anche appoggiati, se noi spostassimo le silhouette, lei andrebbe a incastrarsi sulla spalla e lui potrebbe, e poggerebbe la testa sulla spalla e lui poggerebbe la sua testa sulla sua testa.
Perché l'amore è anche questo, certo.
È sbilanciarsi, ma anche appoggiarsi.
Noi abbiamo bisogno di altri, siamo piccoli.
Bella questa cosa, bisogna riconoscerlo.
Noi abbiamo bisogno, io ho bisogno di te. Questo ci rende umili e dunque capaci di amare.
Se non si è umili non si è capaci di amare nessuno.
Siamo piccoli, bisognosi, affamati. E dunque
ci sbilanciamo... per scelta,
ma anche ogni tanto per bisogno, tutti e due, tutti e due.
L'equilibrio tra i due fa funzionare una storia. Ed è interessante, come ho accennato, che sono sbilanciati in modo diverso, uno un po' di più, uno un po' di meno, perché appunto, come dicevamo, la questione seria è che l'amore è sempre tra diversi. Se vedete il pensiero moderno, l'Ottocento ci ha detto, ma no... L'amore è una cosa che deve venire fuori così, così spontanea, no? Lo vedremo un attimo dopo.
E amore e relazione solo se è semplice.
Perché tutto ciò che è semplice è bello, ciò che non è semplice non è valido.
Sapete quante volte ci viene detta sta roba qui?
Ciò che è semplice vale, ciò che è facile vale, ciò che non è facile non vale.
Ma chi l'ha detto?
Ma chi l'ha detto? Sbilanciarti verso il diverso non è facile. Seconda cosa, è interessante che c'è una bella cornice spessa. Vedete che c'è una bella cornice spessa che contorna la faccia, il corpo, di una cornice di legno.
È interessante questo. Sapete, è così difficile uscire da noi, è così difficile lasciare entrare in noi.
E ce l'abbiamo tutti, sapete, una cornice. Dobbiamo metterla in conto. Non è solo quello lì, il mio amico, il mio figlio, il mio marito, il mio compagno, che, mamma mia,
è di tutti. Abbiamo tutti una specie di corazza, una specie di... Ce l'abbiamo tutti. Per questo dobbiamo imparare a essere misericordiosi verso gli altri. Perché siamo tutti... contornati da un bordo che è difficile oltrepassare.
Costruire relazioni è faticoso. È faticoso, dobbiamo metterlo in conto. C'è questa difficoltà di uscire, difficoltà a capire, difficoltà a ascoltare, difficoltà a essere ascoltati.
È un dato di fatto, dobbiamo metterlo in conto. Dobbiamo metterlo in conto.
E rischia questa roba di farci credere che pensare ai fatti miei sarebbe molto più facile. E soprattutto molto più bello. Voi sapete che il pensiero moderno ha, forse per la prima volta nella storia, ha iniziato a dire
che l'individuo è pensabile a prescindere dalle sue relazioni.
Poi, per sua bontà, può anche stabilire delle relazioni, ma fondamentalmente l'individuo è già tutto bello fatto di suo. Chi se ne fa delle relazioni? Se il suo buon cuore stabilisce delle relazioni, ma in sé? Sapete che questa è un'aberrazione. Nessuno di noi è pensabile a prescindere dalle nostre relazioni avuto fino ad oggi. Nessuno. Nessuno. Le relazioni non sono un dettaglio, dici vabbè, insomma, sì, è anche bello avere qualche relazione, fa un po' bella la vita, sai, ma la vita è un'altra roba. No! No! Questo, lo so che viene ripetuto tutti i giorni, su tutti i giornali, su tutte le televisioni, ma questo è falso. Io sono le relazioni che ho avuto. A iniziare da chi mi ha accolto quando ero bimbo, quello che dico sempre, ma è fondamentale. A parte che sono nato da una relazione, ma a parte quello, quando sono nato, se qualcuno non mi prendeva e mi accompagnava per anni, io non c'ero. Non sarei cresciuto male, non c'ero, morivo dopo poche ore. Le relazioni sono essenziali per tutta la vita, non sono dei dettagli. Forte questa cosa, eh? E poi è interessante che, se guardate bene, dentro queste due sagome si vede un paesaggio. Non c'è il paesaggio fuori, non sappiamo dove sono. Si vede il paesaggio dentro, vedete che c'è il paesaggio dentro? Sono su una spiaggia a Porliga, lui e lei, mentre fanno aperitivo o mangiano cena, c'è il mare e c'è un promontorio. Ma vedete la cosa interessante? Che lei e lui vedono il paesaggio in modo diverso. Vedete che il tavolo è diverso, il promontorio per l'uno è più vicino, per l'altro è più lontano, sul tavolo ci sono cose diverse, dici ma come? Se siete tutti e due davanti allo stesso tavolo, com'è che non vedi le stesse cose? Perché per qualcuno è importante una cosa, la vede, l'altro è importante l'altra, la vede, le pieghe del manto sono diverse. Fantastico! È diversa la tavola ed è diverso il paesaggio. Perché ciascuno di noi ha il suo modo di vedere il mondo, ciascuno di noi, in base alla propria storia, in base al proprio vissuto, in base a ciò che ti hanno insegnato, in base alle relazioni che ha avuto, ciascuno di noi ha il suo modo di guardare il mondo. Ed è tremendamente diverso. Se poi parliamo di uomo-donna, essere uomo e essere donna sono due modi totalmente diversi di stare al mondo. Di percepire le cose, di sentire le cose, di dar parola alle cose, di reagire di fronte agli eventi, sono due modi diversi. Bellissimo sto quadro, eh? Te lo dice proprio lì, tac, con due tratti. Ed è bello che dice, sono due modi di vedere la tavola, che è una delle cose più di casa, quindi due modi di concepire la casa, la famiglia, la coppia, sono due modi diversi. E il paesaggio, due modi diversi di vedere la politica, la società, il lavoro. Capisci? Per chi di voi è coppia, beh, credo questo potete spiegarlo voi a me, ci mancherebbe. Ma sono proprio due mondi, di vedere, due modi diversi di vedere casa e di vedere fuori casa. Bello, questo. Ma la cosa più interessante, e per questo ho messo questo dipinto, la cosa più interessante è che fuori di quelle due persone non c'è niente. Dici, ma come? Ma come si fa? Ma che pittore è questo qua? Che fa due sagome e non c'è niente, ma c'è, ci sono le montagne, il mare, cosa c'è fuori? C'è una casa, un muro, un orto, un prato, c'è, non c'è niente, è un cielo, non c'è niente. Fantastico, non c'è niente. E questo è una cosa incredibile, perché questo è fatto nel 36, ma anticipa i tempi di oggi. Nel senso che fuori di me, fuori di noi, non c'è quasi più niente che ci è comune. E dunque è difficile trovarci insieme. Se non c'è niente che ci è comune, un paesaggio, un lavoro, una religione, una comunità, una frazione, un paese, un modo di parlare comune, per questo quadro è implacabile, dice guarda che non c'è niente che ci accomuna, siamo tutti degli individui isolati e dunque devi fare una fatica boia per andare all'altro, perché non c'è niente che lega. È ancora possibile amare in un mondo così? Beh, è difficile, e ne siamo alle prove, eh? ne siamo alle prove. Ma non è perché siamo più cattivi, ma figuriamoci un po', siamo più cattivi dei nostri nonni, no, non dite mai queste cose qui, i moderni sono cattivi, un tempo erano bravi. Ma dove l'hai letta una stupidaggine del genere? Un tempo erano bravi e cattivi come tutti, oggi siamo buoni e cattivi come tutti, santi e peccatori come sempre, non è quello il problema, perché fatichiamo? Perché il mondo scricchiola, perché ha detto il Cardinal Bassetti, questo tessuto sociale totalmente sfilacciato e anche molto rancoroso non riusciamo più a costruire? Perché? Perché ci stiamo rendendo conto che il quadro di Dalì, ahimè, è una fotografia di oggi, fatta nel 1936. Non fatichiamo ad avere valori comuni, ve lo faccio capire, sapete perché? Perché questo quadro, Dalì l'ha fatto come coppia aggiornata dell'altro quadro che avete sotto, o avete il quadrettino, che era stata fatta a metà 800. Ah, vedete com'è diverso? Ce l'avete il quadro? L'avete vicini? La posizione è la stessa, sono di nuovo lui col capo un po' reclinato, lei col capo molto più reclinato, sono uno di fronte all'altro, è proprio una copia, e da lì ha copiato pari pari. Ma sono passati 70 anni, 80 anni, è cambiato tutto. Cioè cosa è cambiato? Due cose. Non c'è più il mondo fuori, lì c'era, e non c'è più un campanile, vedete che c'è il campanile nel quadro di Millet, l'Angelus, c'è un campanile. E il quadro di Millet era il campanile che suonava l'Angelus e i due che stavano raccogliendo patate che si fermano un attimo e fanno una preghierina. Cade, arriva un suono dall'alto e tutti e due, accomunati da quel medesimo suono, fanno una preghierina. E stanno dentro un mondo che si chiama il mondo contadino, stavano raccogliendo patate, che aveva alcuni valori, potevano essere belli, brutti, non è questo, ma che erano comuni, che non c'era bisogno di stare a giustificare, erano comuni per lui ed erano comuni per lei. Questo mondo si chiama cultura e questo campanile si chiama fede, dava parole comuni, dentro cui poi ogni tanto litigavano, si mandavano a stendere, ma capite che cambia parecchio, avere parole comuni. Noi viviamo in un mondo dove fatichiamo ad avere parole comuni, dove è una giornata come oggi per ritrovare qualche parola comune. Perché è fondamentale, perché è fondamentale. Ma questo dice la fatica di oggi, questo dice la fatica. Allora, lì troviamo un brano che mi sembra molto interessante, anzi no, c'è ancora Le tentazioni moderne. Ecco, per dirlo in modo più serio, poi dite, siamo venuti qui per guardare un quadro, potevamo stare a casa. No, a parte che i quadri hanno delle cose importanti da dire, ma per concretizzare, io ho messo quattro punti che sono importanti, che dice il cambio radicale che c'è stato dall'Ottocento a oggi. Si è passato dal primato della volontà al primato dell'emozione. Voi direte, sì, ma questo vale da dire ai quindicenni. No, questa è l'aria che respiriamo tutti i giorni, no? Mio nonno, non l'ho conosciuto, quindi posso parlare bene di mio nonno. Mio nonno, mia nonna l'ho conosciuta, era nata nell'882. Capite? Per mia nonna la questione della volontà è una questione molto seria e in ogni questione ce la metteva dentro. E diceva spesso, basta volere, no? Lo diceva anche a me, basta volere. Perché per loro era una questione seria. Le cose sono innanzitutto una scelta e poi di lì viene fuori qualcosa. Beh, il mondo moderno dice no, delle cose le devi sentire. Ed è un vantaggio, è un passo avanti. Ma non bisogna dimenticare l'altra. Cioè, occorre che le cose siano, certo, sentite, ma anche volute. Diceva il saggio, occorre che il volere sia sempre più alto della voglia. Occorre che il volere sia sempre più alto della voglia. La voglia è quella roba che ti viene, dice, avrei voglia, in questo momento di un gelatino, un gelato alla frutta, ecco sì, un gelato fresco, e quella roba lì, basta che vai fino dove c'è una gelateria, ma ti passa. Volere un po'
pochetto di più. Il volere è perseguire qualcosa che hai scelto, che immediatamente non c'è ed è sempre più in là.
Sapete la definizione più bella che dà Lacan di desiderio? Desiderare e attendere qualcosa che non avrai mai. Questo vuol dire volere sia più grande della voglia. Cioè, anche chi è dentro una storia amorosa, anche in tutte le nostre vicende relazionali, noi stiamo cercando qualcosa che non avremo mai, mai del tutto, si aggiunge ovviamente. Perché se ce l'abbiamo già, beh, è che devi cercare.
La capacità d'amare è sempre molto più in là di quel che io e te siamo riusciti a raggiungere. E dunque occorre che il volere, quella roba, sia sempre più grande della voglia che a volte c'è, a volte non c'è. Bene, l'amore, questa è una cosa molto seria.
Che non vuol dire che questo risolve tutti i problemi, o ci mancherebbe, no, non li risolve. Perché le questioni umane sono così complesse, noi non possiamo mai dire, eh sì, ma io credo in Dio, quindi...
Tu credi in Dio, quindi cosa?
Non è che sarai garantito dai guai, o per carità. O per carità! Tu credi in Dio ed è la tua forza, ma di guai ne potrai avere centinaia, come tutti gli umani di sto mondo. Non ti spaventare. L'altra sarebbe magia, ma è un'altra roba, non credo che la praticate qui.
Ma sapete quanto è vicino e sottile? Noi ogni tanto diciamo, vabbè, ma questo è il pensiero moderno, ma noi siamo credenti. E allora?
Perché non respiri l'aria di tutti tu? Hai un'aria particolare? Più ossigenata?
Abbi pazienza, ragazzo mio, sì, serio. Noi siamo dentro i circuiti di tutti,
ma certo, sostenuto, lo diremo dopo, da qualcosa di estremamente importante. Cito solo più velocemente, senza... dal criterio della durata al criterio dell'autenticità. Capite che è difficile amare oggi, perché la durata non è un valore. Sapete, mio nonno, e vostro nonno, vostro bisnonno, perché siete più giovani, quando andava a comprare un cappotto, sapete cosa guardava innanzitutto? Se era una stoffa che durava. Ma c'è qualcuno qui tra noi che quando compra un cappotto guarda se la stoffa dura? Ma chi vai? Ma cioè, ma dico, perché loro compravano il cappotto e lo portavano un bel po', poi lo rivoltavano dall'altra parte e lo portavano un bel po', e poi magari gli facevano ancora qualcosa e lo portavano un bel po', e durava, che era una cosa incredibile. La durata era un valore, cioè tu andavi a comprare un cappotto e guardavi la durata. Cioè, no, abbi pazienza. Ma anche chi non spreca, non sto dicendo, ma anzi, che non duri troppo, che poi devo cambiarlo, insomma. Ma che sia bello, comodo, cioè, sono gli altri i valori, mica la durata.
E come fai a credere alla relazione in un mondo che non crede nella durata?
Voi direte, ma glielo dico ai quindicenni. Sì, sì, glielo dico anche ai quindicenni, lo dico anche a me. Respiro la stessa aria. Per noi la durata non è un valore. Ma addirittura l'automobile che già costa soldi. Cioè, qualcuno di voi compra l'automobile, quella che tra tutte quelle che hai visto durerà più a lungo? Ma non scherziamo, dai. Poi la faremo durare, io spero sempre che duri ancora qualche anno, però... Ma in realtà quando hai comprato l'automobile, guarda, tutt'altro, guarda, ma mica che dura. Ma chi mai gli ha chiesto a quello che ti vende l'automobile, scusi, quanto dura quest'auto? Ma quello ti dice, ma lei è furbo o scemo? Gli chiedi qual è la cilindrata, guardi come gli interni, se ha navigatore, che ne so, ognuno guarda le sue cose, tipo di motore, brillantezza, la durata. La durata. Ma che è la durata? Ma non sappiamo neanche più cos'è. Capite che diventa difficile mantenere un amico? Dici, e che devo mantenere un amico? Un'amicizia? Ma perché? Ma chi me lo fa fare? Se siamo un po' in crisi, ma chi me lo fa fare? Cioè, è come l'auto, no? Cioè, la cambio. Se non gira più bene l'automobile, e non è che dico, doveva durare 20 anni, è durato solo 10. Ma non la cambio. Faticherò, magari non ho i soldi a cambiare, ma è così. Il cappotto almeno, ecco, il cappotto. E se è passato di moda lo cambio, cioè, ma qual è il problema?
Capite? Interessante,
dal valore del dovere al valore della spontaneità, non spiego, dalla priorità della tradizione alla priorità della sperimentazione. Anche questo non è da spiegare, ma capite? Siamo una società che pensa di inventare tutto lei. E che dunque deve sempre cominciare tutto da capo. Ma guarda che prima di te, ragazzo mio, prima di te, sono passati secoli di persone che su tutti i temi, compreso l'amore, hanno lavorato, costruito, scoperto. Prova anche ogni tanto ad andare a imparare qualcosa, va? Prova anche ogni tanto ad andare a imparare qualcosa, anche sull'amore. Interessante. Bene, questo è un po' alcune problematiche dentro cui siamo tutti. Il signor Coco, in un bel testo, dice questo brano che andiamo a leggere. Non basta dire, quelli erano altri tempi, oggi sarebbe più difficile farlo. Ecco, dopo tutto quel che ho detto, ci verrebbe da dire, certo, una volta era facile, più facile una volta, adesso è tutto, ci ha fatto un elenco di problemi. Bene, bene. Coco ci dice subito, ecco, togliti quest'idea qua dalla testa. Non basta dire, quelli erano altri tempi, oggi sarebbe più difficile farlo, no? E sentite cosa dice, bellissimo, bellissimo. Perché in tutti i tempi l'amore deve vincere il sospetto. Perché in tutti i tempi l'amore deve vincere il sospetto. Che bella questa cosa qui! Ecco, prova a pensare alle relazioni a cui abbiamo pensato prima, no? Qualcuno ha pensato alla moglie, al marito, ai figli, eh? Pensate quante volte noi abbiamo sospetto. Dico, ma che devo stare ancora a faticare così su questo punto? Ma ne vale la pena? Il sospetto sarebbe questo, no? Dici, ma a mio figlio, ecco, in genere sui figli è più semplice, no? E gliel'ho già detto. E gliel'ho ridetto, e poi gliel'ho fatto dire da mio marito, e poi gliel'ho fatto parlare con i nonni, e poi sono andato a parlare ai professori, ma questo non studia. E che ha fatto un cavolo. Il sospetto che valga la pena di provare qualcosa, che ne so, pruma, un cucchico, abbiamo un po' di pazienza. Sapete, in amore bisogna sempre vincere il sospetto che vale ancora la pena. Ma ne vale la pena? Ma vale anche tra marito e moglie, no? E ho già detto che i calzini lì non li voglio... Inesilio, tanto valpa la pena. Ehi, il sospetto che non valga la pena. Magari bisogna fare un altro modo. Magari bisogna fare in altri tempi. Magari potremmo provare a fare. L'amore deve sempre essere un po' creativo. Non lo dico in senso romantico, eh. Cioè deve andare oltre il sospetto che non ne valga la pena. Bellissimo. L'amore deve vincere il sospetto. Sempre bisogna accettare il rischio e fidarsi. Ah, l'amore è sempre un rischio, ragazzi. Non c'è granché garanzia in amore. È sempre il rischio di andare a uno che, essendo libero, non sai mai bene come risponderà. Forse anche quello lì che conosci da 30 anni. Che bella questa cosa qui! Amore vince il sospetto, amore è accettare il rischio. Sì, spaventa anche me. Però è così, eh? Però è così. Il rischio è fidarsi, il rischio di fidarsi. E amare è fidarsi di qualcuno, alla fine è quello, eh? Mi fido di te. E certe volte dici, ma varrà la pena? Non lo sto qui com'è. Che bello. Uscire quando le ragioni per stare chiusi dentro sembrerebbero essere più serie e gravi. Uscire da noi e andare verso quando ci sarebbero mille ragioni per stare chiusi e buonanotte. Altrimenti, uno dice però puoi fare anche no, puoi anche non fare tutto questo, non correre il rischio, non uscire. Qual è la conseguenza? Altrimenti la vita lentamente ma inesorabilmente si trasforma in lutto. Tu puoi benissimo non rischiare, puoi benissimo non fidarsi, puoi benissimo non lottare contro il sospetto, puoi farlo. La vita inesorabilmente si trasforma in un lutto. Che cos'è il lutto? Sappiamo tutti, no? è quella situazione in cui c'è un vuoto incredibile, è morto qualcuno. Ma tu puoi farlo, semplicemente sentirai un vuoto incredibile. La casa diventa una tana. Cioè, puoi benissimo non rischiare. E allora la casa è quel posto dove ognuno si rintana nel suo buco. E la strada finisce in un vicolo cieco, che tradotto vuol dire non vai da nessuna parte. Puoi stare a pensare ai fattacci tuoi e non costruire relazioni. Puoi farlo, semplicemente sappi che non andrai da nessuna parte. Una volta di vita dici, ah dai, allora adesso mi metto di nuovo a fare qualcosa.
Eh sì, appunto. Appunto.
Infatti l'amore che noi ci mettiamo non è tanto un regalo fatto all'altro. Ah, pensate, questa è la cosa bella. A me aveva colpito tantissimo quando lo lessi la prima volta, 2 o 3 anni fa, questo libro. L'amore che noi ci mettiamo non è tanto un regalo fatto all'altro, quanto un dono offerto a noi stessi per scommettere su un più di vita, per rilanciare la posta dell'esistenza. L'amore che io ho verso di te non è un regalo che io faccio a te, ma è, avete sentito cosa ha detto? Ma è un regalo che facciamo a noi stessi, a me, per scommettere a una vita un po' più interessante, per provare a sognare una vita un po' più interessante. Io mi gioco con te, e a volte posso anche sbagliare, certo, ma mi gioco perché questo è innanzitutto un regalo alla mia vita, perché scommetto che solo così la vita potrà essere interessante, faticosa, con lacrime a volte, ma un po' più interessante. E sentite come conclude: l'amore è un'apertura di credito verso la nostra contabilità, che diversamente resterebbe fatta di 4 conti con i quali non ti compreresti niente. Ecco, quando siamo in crisi amorose, in crisi di relazione, in crisi con nostro figlio, in crisi o perché siamo in crisi perché è finita una storia, quando siamo in crisi, e succede, pensiamo a questa frase: l'amore è un'apertura di credito sul nostro conto. Noi pensiamo sempre all'amore come un debito, no? La società moderna pensa all'amore come un debito. Cioè, come dire, io mi spreco, insomma. L'amore è un'apertura di credito. Più ami, più hai soldi sul conto. Non nel senso di... purtroppo così non il credito. Voi sapete che se uno va a fare un fido, non si chiama? Per esempio. Tu vai a fare un fido, succede che poi puoi andare a prelevare. Dici, oh che magia, poi è vero che bisogna restituirli lì, ma è bella l'immagine, cioè tu ti spendi e ti dai da fare, cerchi di trangugiare, poi di mettere il meglio di te, non stai spendendo, stai aumentando il conto in banca della tua vita. Ma è pazzesco, io non l'avevo mai letto così radicale. Per darci un briciolo di motivo, ma perché tante volte dobbiamo faticare così? Perché se non fai questo, diversamente resterebbe la tua vita fatta di 4 conti con cui alla fine non ti compri niente. Se fai tutti i tuoi bei calcoli, alla fine hai 4 spiccioli in banca e ti compri questa roba lì. Potente, eh? Non ragionare ama, beh questo lo dico non ai 15 anni, ma voi ai 15 anni capirebbero male, ma a voi che siete adulti, cioè non farti sempre troppi conti sulle tue relazioni, perché altrimenti rischi di avere i conti fatti benissimo, ma il conto in banca vuoto della tua vita. E quella stessa vita che ti sembrava arida e desolata ti tornerà in grazia. Sono solo le relazioni vissute al meglio, comprese quelle che a volte sono proprio fatiche o addirittura quelle su cui alla fine la storia finisce, eppure sono la nostra capacità amorosa che rende la nostra vita non arida e desolata. Ama e troverai quello che cerchi. Bene, alla luce di questo vorrei leggervi semplicemente l'unzione di Betania. Siamo giunti alla pagina evangelica. Che credo davvero è... Ecco, potrei anche solo leggerlo, ma almeno 5 minuti diremo qualcosa. Credo diventa illuminante. Ce la può leggere il diacono? Un po' così.
Dal Vangelo di Marco. Gesù si trovava a Betania nella casa di Simone il lebbroso. Mentre stava a mensa, giunse una donna con un vasetto d'alabastro pieno di olio profumato di nardo genuino di gran valore. Ruppe il vasetto d'alabastro e versò l'unguento sul suo capo. Ci furono alcuni che si sdegnarono fra di loro. Perché tutto questo spreco di olio profumato? Si poteva benissimo vendere quest'olio a più di 300 denari e darle ai poveri. Ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse: lasciatela stare, perché le date fastidio? Ella ha compiuto verso di me un'opera buona. I poveri infatti li avete sempre con voi e potete beneficarlo quando volete. Me invece non mi avete sempre. Essa ha fatto ciò che era il suo potere, ungendo in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità vi dico che dovunque, in tutto il mondo, sarà annunziato il Vangelo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che ella ha fatto.
Bene. Tra l'altro interessante, qui siamo ormai prossimi alla passione, quasi subito dopo in Marco inizia il racconto della passione, e si presenta questa scena di questa donna che spacca un vaso di profumo di grandissimo valore sul capo di Gesù. È interessante che quando la vita si fa complessa, attorno a Gesù viene fuori la figura delle donne. Nei momenti cruciali, gli ultimi suoi momenti, qui siamo già verso la fine, poi la passione, vengono fuori soprattutto le donne. Mi spiace, sono un uomo, devo riconoscerlo, ma è scritto così nel Vangelo. Qui c'è questa donna, siamo prossimi alla passione, c'è questa donna che fa un atto amoroso, un atto di affetto. C'è, giusto prima della passione, la vedova, la povera vedova, che mette tutto quel che aveva. Capite, sempre la stessa storia, eh? Atto amoroso. Alla croce, a parte Giovanni, ci restano solo le donne, che affrontano il pericolo e il dolore, mentre gli altri scappano, solo le donne. E la prima a vedere la risurrezione è ancora una donna. Questo non è per fare l'apologia delle donne, ma è per dire che le donne probabilmente colgono meglio la questione amorosa. E la questione con Dio è una questione amorosa. Non immediatamente una questione di ragionamento e di testa, immediatamente. La questione con Gesù Cristo è innanzitutto una questione amorosa, la questione di fede è innanzitutto una questione amorosa. Interessante, questa piccola nota. E il brano è carino, è importante, perché, sapete, questo brano sta dentro una cornice particolare. Prima, giusto prima, c'è il tradimento di Giuda, proprio le due righe sopra di quello che noi abbiamo letto, c'è Giuda che decide di tradire, e le righe dopo sono i farisei, i sadducei e gli scribi che decidono di ucciderlo. Pazzesco! Cioè, questo è una specie di panino che ha sopra la fetta del tradimento, sotto la fetta della decisione di ucciderlo, e in mezzo a una donna che fa un atto estremamente amoroso, persino esagerato. Non solo fa una spruzzatina di profumo, che sarebbe anche carino, no? Addirittura spacca il vaso, proprio rompe il vaso, mette tutto. Cioè fa un gesto assolutamente amoroso, voi sapete, questo gesto del rompere il vaso è come dire rompersi per, farsi a pezzi per, che sarebbe la prefigurazione di quel che farà Gesù subito dopo. Che dice una cosa enorme, dice l'unico modo serio di stare al mondo, anche quando la vita gira storta. In quel momento la vita di Gesù stava girando stortissima, tradito e condannato a morte. Il modo più grande per essere all'altezza della vita è quello di spaccarsi per qualcosa, per qualcuno. Questo vale per tutti i tempi e tutti i periodi della storia. L'unico modo per stare al mondo, anche quando la vita gira storta, poi si spera che giri dritta, sovente, ma a volte gira storta, è quello di farsi vaso che si spacca. Potente questa cosa qui. E questo ci rincuora, eh? Che cosa ha da dirci la parola oggi, qualunque sia la vostra situazione della vita? Ha da dirci, comunque stia andando la tua vita, tu cerca di essere un vaso che si spacca. Questo è il miglior modo per affrontarla. Poi ci ragionerai su, farai le tue scelte, guarda, ci mancherebbe, eh? Ci mancherebbe. Poi, cioè dentro, ma innanzitutto sì, così. Ed è interessante che al centro del brano ci sta una domanda, un'affermazione meglio, ma che spreco potente. Tutto questo brano amoroso ha al centro, proprio come una lancia spaccata lì dentro, questa domanda, questa affermazione, ma che spreco. Perché l'amore, se lo guardi da fuori, è sempre uno spreco. È sempre un essere un po' sbilanciati. È sempre un essere un briciolo oltre i calcoli. È sempre uno spreco. La domanda qui è tremenda, eh? Dici, ma che spreco? Dai, fasia da usoni. A fase da usoni, basta meno, tradotto in italiano, c'era bisogno, bastava molto meno. Sapete, questa è, questo è ciò che si dice di fronte alla croce di Gesù, eh? Avete presente la scena della passione? La scena della passione ha tutta gente intorno che dice. Che dice? Sapete cosa dice? Se non esageri così tanto, esagerato, ma a morire. Se la prendi un po' più bassa, se cioè adesso ti stacchi, fai i tuoi due calcoli, che è inutile che tagli a morire, dai, fatti furbo. Allora, se ti stacchi dalla croce e scendi giù, adesso sei così, noi ci inchiniamo di fronte a te e ti adoriamo. Ma se stai lì sei uno spreco umano. Ma fai ridere, fai. Guardate che non lo dico io, è scritto nel Vangelo, proprio così. È scritto con altre parole, ma la storia è quella, ragazzi. Cioè la storia è che quell'atto amoroso scandalizza, fa ridere, non serve a niente, che spreco. È vero. Davvero era uno spreco? O era il massimo che poteva fare Dio? Era il massimo che poteva fare Dio. Ma certo in quell'atto amoroso la prima reazione della gente attorno è stato che spreco. Perché questo appunto è sempre il rischio, no? Di dire che spreco, che spreco, che spreco. Ma perché devo sprecarmi così tanto? No? Quante volte di fronte, appunto ho fatto l'esempio prima, no? Di fronte ai figli viene da dire ma possibile che io mi debba sprecare la vita. L'amore ogni tanto sembra proprio uno spreco. Uno spreco. Ha sempre questa domanda che per certi versi ci crea un sospetto enorme sull'amore e peraltro è inevitabile, perché soltanto sprecandoti un po' stai amando qualcuno. Che non vuol dire quella roba che più soffri, più. No, 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 non sto dicendo quella roba lì, no, più soffri più è bello, più. No. E per carità, se qualcuno l'ha preso così, non era nelle mie intenzioni e nemmeno di Gesù in croce. Gesù in croce non ha mai detto che bello soffro tanto, non l'ha mai detto, ha detto sarebbe, se fosse possibile, è proprio l'ultima delle cose che vorrei. Ricordiamoci sempre questo. Ma dopodiché l'ha scelto, perché, eccetera,
e l'ha vissuto con spreco, cioè con sovrabbondanza. Usiamo una parola più positiva. Se non c'è un po' di sovrabbondanza, nessun amore funziona. Un po' di sovrabbondanza rispetto a tutti i nostri calcoli. Bello. Ecco, lo spreco vuol dire quella roba lì. Il tempo è passato e qui c'è il punto dove volevo arrivare e con cui chiudiamo. Abbiamo fatto tutto questo cammino per sentirci la parola di Dio che dice vale la pena sprecarsi, vale la pena. Uno dice, ma io ogni tanto non ce l'ho proprio le forze, sai, ma io non so bene se c'è, io un po' ce la faccio, un po' non ce la, come tutti noi. Ma io, sai, ho avuto una storia, mi sono sprecato tanto, ma poi ho beccato un mattone qua, e eccetera, eccetera, eccetera. Ognuno di noi ha queste storie. Sapete la cosa bella di questo? E io vorrei che vi portaste a casa solo questo. Dopo tutto il percorso che abbiamo fatto, possiamo anche dimenticarci il percorso, stiamo sulla cima, e non importa, tutto il cammino è fatto. Godiamoci il panorama, e sapete qual è il panorama di questo brano? Da respirare. Non so se qualcuno di voi va in montagna. Quando si va in montagna, uno fa tutto il cammino, no? E può essere semplice, difficile, ogni tanto non ce la fai più, ogni tanto il sole, ed è quello che abbiamo fatto, gli amori, le difficoltà, le fatiche. Poi arrivi sulla cima e non ci pensi più. Dici, guarda che roba! Guarda, guarda, guarda! Cioè... Bene, anche questo brano è così. Abbiamo fatto tutto il cammino. E qual è la cosa da starci un attimo così, anche dopo nel silenzio, e portarsela davvero a casa? È questa. Questo vaso era un vaso intero di profumo di grande valore e che valeva il corrispettivo addirittura di un anno di lavoro, eh? Ho provato a immaginare di avere una boccettina in mano di profumo che vale quasi un anno di lavoro. Cioè, sono decine, cioè, migliaia di euro, insomma, di un lavoratore medio. Avete presente? Cioè, deve essere innanzitutto una boccia così, penso, perché io non so quanto costa il profumo, ma porca miseria. Un anno di lavoro, quasi un anno di lavoro. Quindi era sicuramente una boccia di questo genere qui. E per di più deve essere prezioso, perché, insomma, per valere tutti questi soldi è stato il profumo più profumo, no? Allora, provate a immaginarvi in una stanza delle case di quel tempo. Le stanze delle case di quel tempo erano piccoline, mica le nostre sale da pranzo. Era una stanza normale, facciamo una stanza normale. Immaginatevi casa vostra, la stanza normale. Provate a immaginarvi di prendere una roba così di profumo e di spaccarlo. Riuscite a immaginarlo? E poi dire, la spacco nell'angolo perché stia solo là il profumo, perché qui non lo voglio. Ma, ma quella roba lì ti intride le tende, i muri, il pavimento, il tappeto, il tavolo, le sedie, che non te lo togli mai più. Dai che poi risvali nell'angolo, se lo rompo nell'angolino, lascio un po' lì. Cioè, quel profumo... Quel profumo lì ti invade la stanza, ti riempie gli abiti, te lo porti addosso, ma per giorni e giorni, i capelli, non te lo togli più di dosso. Questa è la croce di Cristo. Cristo è il vaso che si spacca sulla croce e il suo profumo, cioè la sua forza amorosa, invade non solo la, il mondo intero, e noi puoi dire, vabbè, no, io non mi interessa. Tu puoi anche dire, non mi interessa, ma... Quella forza amorosa sta invadendo il mondo, la storia, per tutti i secoli dei secoli, compreso il 2018, il primo di luglio, qui. Ma che potenza questo brano. E allora per i nostri amori che sono a intermittenza, per le nostre relazioni che sono faticose, che sono la forza innanzitutto, e la bellezza, e la sostanza della nostra vita, eppure sono anche le nostre fatiche, a volte siamo pieni di solitudini, ricordiamo, lasciamo perdere tutto quel che vi ho detto, ma ricordiamoci questo, quel profumo invase tutta la stanza e tutti i presenti. Quello era un piccolo simbolo
di quel che sarebbe avvenuto qualche giorno dopo sulla croce, dove Gesù, vaso rotto sulla croce, diede tutto se stesso, cioè la sua forza amorosa incredibile che noi chiamiamo Spirito Santo. E quella forza amorosa sta invadendo tutto il mondo, tutti gli umani di tutte le epoche, compreso me, piccolo uomo del 2018, che ha tutte le fatiche che abbiamo detto sulle relazioni, ma che come credente le guarda così, cioè sapendo che c'è qualcuno che continua a lavorare con me per costruire queste mie relazioni. E allora possiamo rimanere, abbiamo 20 minuti, non so se si passeggia, si sta qui, sì, potete, beh, voi sapete, siete frequentatori di questo luogo, avete 20 minuti, io direi semplicemente meditiamo, andiamo a rileggere qualche testo nel silenzio, nella preghiera, e poi ci ritroveremo per la messa.